Abbiamo collegato qui con noi l'avvocato Gianluca Vitale, che è l'avvocato di Anna Beniamino. Come voi sapete, ieri al processo Scriptamanent il PM Saluzzo ha chiesto ancora una volta l'ergastolo per Alfredo Fospito e 27 anni e mezzo per Beniamino. Era l'udienza nella quale si doveva ricalcolare le pene per Cospito e Beniamino dopo la ridefinizione del reato da strage comune a strage politica. Era stata sospesa in autunno in attesa del pronunciamento della Corte sulla mancata attribuzione delle attenuanti generiche a Cospito, però nonostante tutto questo il procuratore generale Saluzzo va avanti come un treno. Ma cerchiamo di capirne di più con Gianluca Vitale, è un po' di corsa perché è fra un paio d'udienze, ma riteniamo importante comunque fare questo approfondimento anche se al volo. Ciao Gianluca.
Ciao Maria.
Allora.
Sì, diciamo che ieri non è che ci aspettassimo chissà cosa, forse qualcosa di leggerissimamente diverso, nel senso che sappiamo tutti come si arriva all'udienza di ieri, la prima udienza davanti alla prima corte d'assise di appello, dopo il rinvio della Cassazione, dopo la decisione della Cassazione, solleviamo la questione di legittimità costituzionale, la Corte Costituzionale ci dà ragione, dichiara illegittimo il divieto di bilanciamento, sostanzialmente definendo quali sono i termini per riconoscere quella particolare attenuante che è quella dell'articolo 311, che vale per tutti i reati contro la personalità dello Stato, contro la sicurezza dello Stato, nel caso di ipotesi lieve, e dice deve essere una valutazione oggettiva, fa riferimento alla effettiva messa in pericolo del bene protetto che è la sicurezza dello Stato, fa riferimento a, ovviamente ci sono differenze fra delitti di strage che causano i morti e delitti di strage che invece non causano neanche feriti, questo dice la Corte Costituzionale, quindi dà quali sono i termini per arrivare ad affermare che quella è un'ipotesi lieve. Nonostante questo, la Procura Generale prima all'inizio dell'udienza chiede di poter produrre una massa di documenti successivi di anni rispetto all'attentato di Fossano, scritti di Alfredo Cospito, articoli di giornale, rivendicazioni, documenti anonimi, insomma un po' di tutto. Dicendo no, questo è in più la sentenza della Corte di Cassazione sul 41 bis ad Alfredo Cospito, dicendo queste servono per delineare la gravità del fatto sostanzialmente in relazione al suo autore, cioè se chi ha commesso quell'attentato, quel fatto è Alfredo Cospito, il fatto è grave perché è Alfredo Cospito, quindi in realtà si avvicina molto al tipo di autore, quindi il fatto è grave perché il suo autore ha successivamente dimostrato di avere quella personalità. Su questo ovviamente abbiamo fatto le metaforiche barricate in udienza, ci siamo opposti fermamente, evidenziando anche che è abbastanza bizzarro che la Procura Generale decida adesso di produrre documenti che erano stati acquisiti già magari nel 2018, nel 2019, nel 2020. Non so se siano produzioni ad orologeria, non so se ci sia dell'altro che noi non conosciamo in qualche cassetto che può essere tirato fuori in qualche momento. Fortunatamente comunque la Corte di Assise d'Appello ha rifiutato, ha rigettato la richiesta di poterlo produrre e ha acquisito solamente la sentenza della Cassazione, che è tanto una sentenza della Cassazione. C'è stato un episodio poi un po' particolare, nel senso che noi avevamo chiesto di poter far vedere in aula, siamo davanti a una Corte di Assise di Appello, quindi ci sono i giudici popolari, pensavamo che fosse importante, visto che si parla della gravità anche materiale del fatto, per poter definire se quella sia un'ipotesi lieve o meno, credevamo che fosse necessario, che fosse opportuno far vedere in aula i rilievi che erano stati fatti la mattina dopo, cioè il filmato dei rilievi dei carabinieri della mattina dopo l'attentato, in cui si vede che sostanzialmente non è successo nulla. È stata respinta questa istanza dicendo no, comunque ce lo vediamo poi in camera di consiglio, quindi non è necessario. In ogni caso la procura, ripeto, rispetto a quelle che erano le aspettative forse di una richiesta un po' più ragionevole, è andata invece avanti nella sua tesi che questa non può essere considerata un'ipotesi lieve, quindi ha chiesto sostanzialmente, anzi no, esattamente le stesse pene che erano state chieste nella prima delle udienze dopo la Cassazione, cioè l'ergastolo per Alfredo Cospito e la pena di 27 anni e un mese per Anna Beniamino, solamente in questo caso in forza del fatto che erano già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e che questo pezzo di sentenza era passato in giudicato perché non era stata toccata dalla Corte di Cassazione, quindi non potevano non tenere conto delle circostanze attenuanti generiche. Per Anna siamo praticamente alla pena massima con le generiche, quindi la minima riduzione per le circostanze attenuanti. Noi ovviamente abbiamo invece chiesto, perché questo è quello che ci consente ancora di fare questo processo, abbiamo insistito su altre questioni di legittimità costituzionale che avevamo già proposto e poi abbiamo comunque chiesto che venga riconosciuta la circostanza del fatto tenue per Fossano, con la conseguente riduzione della pena ad Alfredo da una pena perpetua a una pena temporale, significativa sicuramente, e una ulteriore riduzione di pena per Anna.
Chiaro, perché poi ovviamente a quel punto lì voi non potete, in base alle regole del gioco, chiedere di meno, ecco, o addirittura l'assoluzione non è più possibile.
L'assoluzione è impossibile, l'assoluzione, cioè, ci sarà poi, ieri l'abbiamo accennato, magari un giudizio di revisione, insomma tenteremo altre strade, ma in questo processo ormai la penale responsabilità per i fatti per cui sono stati condannati e soprattutto la qualificazione giuridica di Fossano come strage politica, che continuo a ritenere che sia dal punto di vista giuridico un'aberrazione, quello è intoccabile in questo processo, salva questione di legittimità costituzionale o cose di questo genere.
Perché questo reato, non ci stancheremo di dirlo, ma vale la pena ripeterlo, di strage politica, è una strage che è volta al sovvertimento dello Stato, è volta a mettere in pericolo la sicurezza dello Stato. E come tutto questo possa essere compromesso da un attentato senza vittime, che peraltro i due imputati non hanno mai rivendicato, è assolutamente abnorme. Ecco, ammesso che abbia senso, no, immaginare che qualcosa possa essere commesso per mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, si tratta di una affermazione decisamente vacua, certo, in cui chi viene colpito, il soggetto che viene colpito, è un soggetto del tutto astratto che rimanda ad un'idea di sovranità intoccabile. Insomma, se tu tocchi il sovrano, la pena che ti attende è una pena inimmaginabile, dicevano ai tempi dell'Ancien Régime. Oggi ritorniamo a questa concezione della sovranità. Poi, per carità, questa norma è contenuta all'interno del Codice della Repubblica. Certamente non credo che sia mai stata applicata ad un caso come questo.
Bah, direi proprio di no. Ci sono pochissime condanne per strage politica nella storia d'Italia. Soprattutto, non a caso forse, non ci sono condanne per stragi politiche, per le stragi vere, da Bologna a Capaci, e ovviamente insomma fa pensare che in un caso di questo genere si possa arrivare a dire questo è il reato più grave che ci possa essere. Ieri è stato ricordato, nella rivendicazione si parlava di 10-100.000 Nassiria, era contro la scuola allievi carabinieri, c'erano i congegni temporizzati, ma il fatto resta, dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista, è che da una parte non ci sono state vittime e i danni materiali sono stati risibili. A un certo punto avremmo voluto far vedere, ma abbiamo richiamato un fermo immagine del video, che è una ripresa dall'alto della scena. Si vedono dei pezzi, qualcosa per terra, perché un cassonetto comunque, cioè un cestino dell'immondizia è stato distrutto, e una rete metallica per uno spazio di 30 centimetri leggermente piegata, un muretto assolutamente integro, gli alberi, i rami, le foglie assolutamente integre, insomma niente di significativo. E avremmo voluto accostare quell'immagine a Via dei Gergofili, a Bologna, a Capaci, a Piazza Fontana, per rendere anche plasticamente l'immagine di cosa è un qualcosa che mette in pericolo la sicurezza dello Stato e cosa è invece un'azione dimostrativa, un'azione che tanto è stata processata e condannata, ma che sicuramente non è quella roba lì. Peraltro, l'ho ricordato anche ieri, tanto ha messo in pericolo la sicurezza dello Stato che, se andiamo a cercare, erano usciti due articoli in croce sulla stampa locale relativamente all'attentato di Fossano, e di Fossano sostanzialmente si è parlato solo dopo la Cassazione con lo sciopero della fame di Alfredo. Prima nessuno si era accorto che fosse successo qualcosa di significativo a Fossano.
Sì, indubbiamente. D'altra parte, io ricordo il periodo che nel mio quartiere bruciavano le macchine, e ne partiva da una, ne bruciavano tre, faceva ben altro effetto, no?
Certo.
Tanto per banalizzare, ma a questo punto diventa indispensabile banalizzare, no? Tutto questo, come dire, riporta quest'idea di diritto penale del nemico, per il quale quello che conta è chi sei, quali sono le tue idee sul mondo, la società, eccetera, ed è in base a queste che viene accusato. Non credo che sia stato un caso che per l'ennesima volta hanno voluto tirar fuori scritti, documenti, parole, anche se pronunciate ad anni di distanza da quei fatti, magari indipendentemente da questi, proprio perché si tratta di in qualche modo inchiodare ad una croce qualcuno che è considerato pericoloso, perché sono considerate pericolose e sovversive le sue idee, non certamente certo. Per i fatti che però è anche significativo il fatto che si cerchi di non far vedere ai giudici popolari che sono lì seduti e che magari poco sanno di queste questioni il nulla che era accaduto, perché poi farlo vedere in camera di consiglio non è la stessa cosa che farlo vedere alla presenza degli avvocati, che possono mettere in rilievo cosa non c'è, ecco, più che quello che c'è in quella vicenda.
Teniamo presente che è esattamente la stessa cosa di virgolettare una frase di un testimone mentre discuto un processo, è esattamente la stessa cosa. Invece di virgolettare la frase faccio vedere un'immagine, uno spezzone di filmato. È ovvio che il racconto in questo momento si vede la rete piegata è ben diverso dal dire al minuto 12,43 vi troverete l'immagine della rete piegata. Rende molto meno, consente molto meno di rendere l'oggettività, e il problema è che di oggettività ha parlato la Corte Costituzionale.
Certo, e se la Corte Costituzionale ha parlato di oggettività e perché era perfettamente consapevole della pochezza di quanto era accaduto e che quindi fosse indispensabile tenerne conto nel momento in cui veniva formulata anche da parte del procuratore generale la richiesta di pena, cosa che invece non è avvenuta. Saluzzo va avanti come un treno.
Sì.
E come è finita? Non so che non avete chiuso ieri.
Non abbiamo chiuso, il procedimento è rinviato al 26 alle 12:30 mi sembra, per le repliche della Procura Generale, che ci saranno sicuramente, le ultime nostre repliche, e poi la Corte si riunirà in Camera di Consiglio, quindi il 26 avremo una sentenza.
Sì, nel pomeriggio probabilmente.
Penso di sì, penso di sì.
Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere in questo momento?
No, no, direi semplicemente, ovviamente non sarà finita qui, comunque vada, ci saranno altri scenari giudiziari da parte nostra che potranno e dovranno essere aperti dalla Corte Europea al processo di revisione, insomma tutte le ipotesi dovranno essere verificate, intanto aspettiamo questo passaggio.
Bene, io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
Alla prossima.